Francesco che va dalle 12 all'una, sempre sotto forma di questa assemblea aperta con cui si può intervenire per telefono. È un po' lo spirito con cui vorremmo continuare questo spazio, ovviamente poi interloquendo, però insomma un po' la caratteristica è questa, anche perché diciamo in questo momento è uno dei pochi mezzi diciamo per intervenire, purtroppo. Speriamo che tutto, insomma, che questa anche sensibilità e voglia di partecipare si traduca al più presto pure in qualcos'altro, appena le condizioni lo permettono, o se non lo permettono si determinano, e quindi cominciamo questa trasmissione.
Io aggiungerei solo dei punti che noi abbiamo ragionato insieme e che ovviamente sono passibili di modifica in base alla discussione che si dà. Questi punti sono a nostro avviso fondamentali per passare questa situazione critica che stiamo vivendo. Sono 5 e molto semplici. In primo luogo chiediamo la requisizione della sanità privata senza indennizzo, come ci sta venendo requisita a noi la libertà, forse giustamente, anche loro deve essere requisita a loro qualsiasi possibilità di lucrare su questa crisi, e un'assunzione non temporanea di 6 mesi come stanno facendo in questo momento di personale sanitario, tutto personale sanitario, perché non si può mettere una toppa al sistema sanitario, si devono fare degli interventi strutturali, perché in emergenza c'eravamo già da prima. Un altro punto che chiediamo è la tassazione dei grandi patrimoni, perché non è possibile che, come al solito, la crisi la paghiamo noi, lavoratori, lavoratrici, precari, precarie, disoccupati e disoccupate. Chiediamo un reddito di quarantena, perché tantissime persone sono giustamente impossibilitate a lavorare e dobbiamo pur campare. Chiediamo una casa per chi non ce l'ha, oggi più che mai, in quanto tutti ci dicono di restare a casa, ma se non ce l'abbiamo risulta un po' difficile, e chiediamo più misure di amnistia e indulto per liberare i carceri dalla mattanza che stanno portando avanti. Ecco, questi punti riflettiamoci sopra, discutiamone qua in radio. Nel frattempo il poco che possiamo fare vi invitiamo a farlo, quindi fare dei tazzebà o anche a mano, e quando si esce a fare la spesa di attaccarli per il quartiere, di produrre, anche noi ora le produrremo, delle pillole audio da mandare mentre si sta in macchina ad alto volume o dai balconi, per iniziare un po' a metterci insieme per fronteggiare, oltre che la crisi sanitaria, la crisi economica che ci sta cadendo sulle teste.
Sì, allora andiamo in diretta perché abbiamo il primo collegamento di quest'oggi con una compagna medico del 118 che salutiamo e le chiediamo se ci sente correttamente.
Sì, sento benissimo, buongiorno a tutti.
Buongiorno, allora con te magari facciamo innanzitutto, ti chiediamo una prima, insomma, una panoramica di quello che è, insomma, il tuo lavoro in questi giorni, un aggiornamento sulla situazione in queste ore.
Purtroppo l'aggiornamento è, vediamo un'escalation dei casi sospetti di Covid-19. Noi come 118 ovviamente siamo coinvolti, perché arrivano tantissime chiamate, tant'è che è stato messo inizialmente un medico a rispondere solo ai casi sospetti, una linea dedicata. Si è visto che un solo medico non bastava nell'arco delle 24 ore, con 12 ore più 12 ore, e allora adesso ne hanno messo 3, e comunque ancora non sono sufficienti, perché la gente è nel panico, perché non sono state date, l'abbiamo visto tutti, sono state date informazioni contrastanti dai media, invitando anche persone in realtà che quei pazienti non hanno nulla a che fare. Noi che li vediamo i pazienti in prima persona, probabilmente siamo stati esposti al contagio già da prima, cioè non si sapeva, ma il virus secondo me era presente già da prima, quindi abbiamo visitato ariosa. Io personalmente da novembre, mai come quest'anno, ho visto tanti casi di broncopolmoniti portati in ospedale in chiara cosiddetta fame d'aria, in dispnea ingravescente, con saturazione, trovati a casa in saturazione di ossigeno 40-50%, e riuscivamo a portarli in ospedale con un 80-85%, insomma, che non è ovviamente l'ottimale, però non venivano classificati come Covid perché magari erano pazienti già con una broncopneumopatia cronica ostruttiva, quindi li ho portati io stessa come riacutizzazione, ma avevano a ben pensarci tutti i sintomi classici che vengono descritti adesso: la fame d'aria, la saturazione chiaramente sotto l'80%, tosse secca, febbre. Poi mano a mano adesso sono stati descritti tutti gli altri sintomi, però insomma, ripeto, questa è la mia personale come dire casistica, che non fa testo, essendo comunque sola, insomma. Però ripeto, noi siamo stati probabilmente tutti esposti già da prima, e comunque anche quelli esposti da quando si sa inizialmente sono stati messi in quarantena, poi si è visto che già la forza lavoro era carente, si depauperava quindi ulteriormente, e allora è uscita l'ordinanza che andava in quarantena del personale sanitario solo chi era sintomatico, senza manco fare il tampone, e così insomma non si riesce di fatto a contenere, perché poi sappiamo bene che gli ospedali sono pieni di germi, anche resistenti, germi e virus anche resistenti. Le infezioni ospedaliere no, si sa, si può fare di tutto per sanificare eccetera, ma non si riesce mai a garantire una sterilità al 100%, solo forse in sala operatoria e nelle rianimazioni. Pronto?
Sì, sì, va bene. Questo è il quadro, quindi sostanzialmente voi non avete avuto per esempio un monitoraggio con i tamponi comunque, né
no,
voi né
no.
Tanto l'atto personale.
No, assolutamente no, e né riusciamo a sapere i casi portati se sono risultati effettivamente positivi, perché gli ospedali non lo comunicano alla nostra azienda, e quindi non riusciamo a sapere se effettivamente, solo attraverso conoscenze interpersonali, come sempre succede qua in Italia, perché la disorganizzazione sanitaria c'è. Perché purtroppo è a livello nazionale, a livello regionale, perché hanno smantellato il Servizio Sanitario Nazionale, dando alle regioni competenze che, di cui in realtà non sono capaci di portare a termine. Quindi è diventato
Senti, a
veramente
questo proposito,
una
scusa,
corsa
fare una
al massacro.
Che poi abbiamo anche un'altra telefonata già in linea, ti volevo chiedere solo questo: adesso nel 118, comunque nel servizio di emergenza, ambulanza eccetera, qual è la quota del servizio pubblico, diciamo, cioè dell'Ares, quindi dell'azienda comunque regionale, e qual è la quota privata?
La quota pubblica sono 100 ambulanze, quindi 100 ambulanze pubbliche, il resto, le altre 100-120 sono tutte in convenzione.
Okay.
In convenzione. Adesso pure hanno fatto avevano provato a fare un bando di esternalizzazione per 3 anni, siccome si sono interessati i media, la cosa è stata fermata. Però con l'emergenza Covid è passato un piccolo bando per 6 mesi, così creiamo altro precariato, no? Tra l'altro per i lavoratori, io dico, cioè la sanità deve essere pubblica, non può essere affidata ai privati. Questo, su questo io, e poi io sono una di quelle che ha sempre sostenuto che la sanità è un tema centrale, perché si collega alla casa, si collega all'ambiente, si collega al lavoro e anche all'economia. Adesso lo stiamo vedendo, e si collega anche all'economia, perché se le persone non sono sane, ma come fanno a produrre?
C'è una chiamata, la mettiamo in linea.
Ok, ti saluto.
Pronto, ci senti? Pronto? Pronto, ci senti?
Sì, vi sento molto
bene. Perfetto, vai, sei in linea.
Ok, io sono, diciamo, neopensionato, rottamato da poco dallo Spallanzani. Volevo mettere all'attenzione un po' di... Intanto un saluto a tutte e tutti, a voi in redazione e a chi sta ascoltando. Una semplice osservazione. Questo Covid, o comunque tutte le epidemie o le pandemie, colpiscono un po' in genere tutta la popolazione di ogni ordine e di ogni età. Il Covid fortunatamente è meno letale, colpisce molto poco, diciamo, i bambini, i minorenni, però ci sono altre epidemie, tipo l'aviaria, che si aspetta, speriamo che non arrivi mai, ma sta sempre nell'aria dell'est. E questo colpisce molto i bambini. Allo Spallanzani non c'è un reparto di pediatria, non c'è un reparto di pediatria infantile, non c'è per niente. E il problema lo sapete qual è? Perché c'era, ed era un reparto d'eccellenza, fu chiusa dall'allora governatore Storace. Quindi i bambini che dovrebbero essere ricoverati, speriamo pochissimi, allo Spallanzani andranno nei reparti d'adulti. Ed è un grosso problema, ci riallacciamo a tutti i tagli della sanità, però non è che ci importa adesso parlare di tutte le cose che abbiamo sempre parlato e sempre denunciato, anzi c'è una soddisfazione, un'amara soddisfazione, che quando noi denunciavamo i posti letti carenti ai giornali non ci si strampippava nessuno. Adesso tutti i giornali, io mi sintonizzo un po' alla RAI, alla televisione di Stato, e sento giornali, emeriti giornalisti, politici, che si scandalizzano perché ci sono stati tagli alla sanità. Insomma, voi state alla radio e sapete, sia voi che noi sul territorio, queste cose le abbiamo sempre denunciate. Ma dire noi l'avevamo detto non serve a niente. Adesso è importante rimboccarsi le maniche e vedere quello che possiamo fare. Io ho molto apprezzato l'introduzione che avete fatto rispetto ai famosi punti, sono molto importanti. Adesso il problema è come riuscire a farlo veicolare attraverso noi e veicolarla alla gente, a tutti, tutti quanti che oggi dai balconi cantano Fratelli d'Italia o qualsiasi altra canzone, voglio dire, capisco, sono stati privati della libertà, siamo stati privati tutti della libertà, siamo rintanati nelle case, però qualcosa dovremmo fare. Perché poi, tra l'altro, e questa è una parentesi, i fascistelli comunque si danno pure da fa e hanno avuto il coraggio barbaro di attaccare un manifesto davanti proprio all'entrata dello Spallanzani. Credo, spero che i compagni l'hanno già tolto, quelli del posto. Però siamo a questi livelli, quindi secondo me dobbiamo sempre riflettere sulle situazioni, su quello che possiamo fare. Che possiamo fare noi per denunciare tutto quello che diceva anche la compagna che mi ha preceduto dal 118 sulle carenze organiche, e che possiamo fare per riuscire a mettere all'attenzione di tutti quanti quei punti che si diceva all'inizio, all'introduzione. Riflettiamo su questo, apriamo un dibattito, invogliamoci a fare qualcosa in questi periodi che poi, ripeto, con la privazione della libertà non so fino a che punto ci possiamo muovere. Grazie della pazienza che avete avuto. Arrivederci.
Sì. Che su questo, sì, davanti allo Spallanzani, insomma, c'era questo manifesto con classiche, diciamo, grafia fascista, in cui medici, infermieri, orgoglio nazionale, insomma, orgoglio nazionale che sicuramente non appartiene, diciamo, a fascisti, alla loro forma proprio sia ideologica che di pratica. E l'ultimo intervento chiedeva, insomma, chiaramente cosa fare e dire questa cosa, questa amara considerazione che dice vabbè, ma noi l'avevamo detto, sono anni che lo stiamo dicendo, non ci ha creduto nessuno. Adesso, insomma, appaiono su qua e là, su determinate articoli, prese di posizione, eccetera. Sembrano un po' tutti folgorati sulla via di Damasco, no? Io spero che ci siano insomma altri interventi telefonici, se non ci sono volevo affrontare anche questa cosa, questi interventi insomma, queste, perché tutti sembrano che adesso questi politici insomma che hanno portato avanti questa discussione, che si sono scontrati con istanze, non è che non c'erano le istanze rispetto alla sanità pubblica prima, ma sono state semplicemente diciamo ignorate e si è proseguito diciamo su quella storia. Ma insomma ho letto per esempio un articolo di Marta Bonafoni. Marta Bonafoni è praticamente una consigliera regionale eletta nelle liste di Zingaretti, mi sembra che sia pure la seconda legislatura che fa, e comunque è per così dire una delle classiche interlocutrici, quelle dialoganti diciamo con i vari movimenti su tutti i campi, da che ne so le case, la sanità, i consultori e praticamente di questi tavoli regionali spesso diciamo inconcludenti. Ha uscito fuori questo articolo in cui che cosa dice? Tanto dice non è vero che praticamente noi stiamo dando tutte le per questa emergenza stiamo utilizzando solo strutture private, ma anche strutture diciamo pubbliche, e fa l'elenco, per cui c'è stata sì, è vero che c'è stata la Columbus, però è vero pure che c'è stato diciamo Tor Vergata, e si rifà ad alcuni aspetti tecnici dicendo beh, comunque la Columbus era già un ospedale vicino a un altro più grosso già più o meno attrezzabile, per esempio dice, se avessimo usato il Forlanini là ci vogliono anni, mesi se non anni per ristrutturarlo, e quindi non abbiamo potuto quello, prendere quello, ma abbiamo fatto questa cosa. Cioè, poi sulla scelta di fondo sul Forlanini questo se ne può discutere, anzi si può riaprire, e questo è il primo argomento che pone. L'altro argomento che pone è sostanzialmente di dire, beh certo molte cose andranno riviste, e lei dice c'è diciamo un periodo pre-coronavirus e una fase post coronavirus, e quindi alla luce di questa storia è un'era nuova e tutto andrà ridiscusso. Ora ci sono obiezioni da fare su tutte e due questi argomenti. Sulla prima, sulle questioni tecniche, cioè perché è stato scelto la Columbus e non un altro posto, è chiaramente diciamo una questione politica, ma questa parte dall'era pre coronavirus, cioè quando la Columbus, che era una fondazione comunque privata, sempre sotto il controllo sostanzialmente dei preti della storia dei gemelli, è stata decisa di essere salvata dalla regione, che finanziando praticamente Gemelli, che ha assorbito diciamo i debiti che stava sul loro del fallimento e comunque finanziato, cioè la storia della Columbus era già stata fatta prima, no, non è stata una cosa del Covid, poi l'hanno dirottata sul Covid, ma già quella praticamente doveva essere una struttura che si chiappava ai Gemelli e che praticamente con soldi pubblici andava a ristabilire quella storia. Poi un'altra questione, il Policlinico, praticamente per esempio il Policlinico Umberto I, come gli altri ospedali, il Policlinico fino a 20 anni fa cioè aveva circa 2300 posti letto. Oggi il Policlinico ha meno di 1000 posti letto, praticamente è vuoto. Faccio un esempio, la clinica ortopedica, che adesso ci avrà una cinquantina di posti letto, prima ce n'aveva oltre 200. Allora, perché non si è utilizzato il Policlinico, per esempio, per riaprire questi posti che stanno già all'interno dell'ospedale e praticamente stanno chiusi per comunque una scelta politica? Perché? Perché diciamo per esempio la gestione del Policlinico fa sì che oggi il Policlinico rischia una grave crisi, perché c'ha circa 700 lavoratori precari, di cui circa 400 sono infermieri, e questi infermieri, essendo la gran parte idonei al concorso del Sant'Andrea, appena avranno la chiamata se ne andranno, e praticamente in tutti questi anni non si è mai fatta nessuna percorso per poterli internalizzare. Allora, a un'amministrazione del genere, gli vuoi dar mano ovviamente la gestione di fare delle ristrutturazioni, di riaprire parti, di fare cose? No, invece trova da parte da Columbus dei imprenditori privati belli pronti, che sono lì perché quelli vanno sul profitto e quelli fanno. Invece da noi abbiamo sti emeriti deficienti proprio, ma non solo deficienti ma colpevoli, che portano questa sanità pubblica a gestione del baraccone, che non è in grado di fare niente e che praticamente si mette in condizioni di utilizzare anche la sanità pubblica come solamente una lottizzazione per difendere. Cioè questi praticamente non prendono questi infermieri, non li internalizzano perché vanno ancora a mangiare questi quattro zozzoni dalla cooperativa che diciamo su un infermiere ci guadagnano la metà di quello che gli viene dato. E questo diciamo è la situazione che c'è. Quindi cosa fare diciamo rispetto al a questa opposizione? Cioè questo post diciamo coronavirus, quest'era nuova che sta avvenendo, che c'è sta, che, in cui si dovrà cambiare tutto quanto, in cui i sindacati si stracciano le vesti per dire noi, ma guardate, c'è sta il precariato dentro l'ospedale, quando sono stati i primi a dire che l'internalizzazione era una parolaccia diciamo per tutti quanti. Allora diciamo già queste cose le potrebbero fare e invece parlano solo, non le fanno. Quindi un'altra questione diciamo che si può diciamo porre. C'è una telefonata?
Sì.
Mandiamo.
Ciao, sei in linea.
Pronto, ciao, sono Erminia, ex Sant'Andrea, attualmente quasi in pensione. Ho provato già a chiamare domenica, ma ho trovato sempre occupato e questo mi fa molto piacere perché vuol dire che comunque questa assemblea sta avendo un grosso successo. E volevo solamente puntualizzare alcune cose. Adesso io ieri non sapevo che era stata di nuovo fatta l'assemblea, quindi non ho sentito che cosa è stato detto. Però alcune cose secondo me oggi bisogna dirle. Innanzitutto su questo decreto che è uscito ieri, questo decreto cura, che poi già il nome è disastroso perché non cura niente, anzi distrugge ancora di più. Io dalle poche cose che ho letto, non so, voi magari siete più informati di me, ho visto per esempio queste ipotesi di dare 100 euro di più a chi va a lavorare, cioè la monetizzazione ancora una volta del rischio che tu puoi correre andando a lavorare, 100 euro in più al mese, ovviamente a fronte di questa bufala enorme che è lo smart working, perché pure qua bisogna dirle alcune cose. Allora, lo smart working è una legge che esiste da tantissimo tempo, non è nata adesso sicuramente con il coronavirus, una legge che è stata difficilissimo applicare nella pubblica amministrazione, per esempio, oppure anche negli ospedali. Sembrava che negli ospedali lo smart working non si poteva fare. Ovviamente lo smart working nasce come legge per la conciliazione dei tempi lavoro-famiglia, quindi doveva essere una legge non fatta benissimo, per carità, ma che comunque fosse in grado di agevolare chi aveva un paziente disabile, un parente disabile a casa, oppure dei figli piccoli, oppure una situazione particolare per un periodo limitato o abbastanza lungo. Quindi era una legge che doveva in teoria, per esempio, facilitare il lavoro delle donne. Ora, questa legge non è mai stata applicata perché insomma c'erano 3.000 cavilli burocratici e poi in alcuni posti, tipo negli ospedali, dice non si poteva fare perché come fai a fare lo smart working? Insomma, io ho sentito i miei colleghi del Sant'Andrea, adesso tutto il personale amministrativo, quasi nella totalità, è in smart working, in una formula di smart working che non so come definire, perché ancora non si sanno neanche come gliele pagheranno questi giorni, perché se gli dicono semplicemente vai a casa, usa il computer da casa e poi è tutto attestato che sei presente, che non sei presente, fra l'altro siamo sicuri che tutto questo garantisca la privacy sui dati personali, siamo sicuri che ci siano le norme di sicurezza che dovrebbero essere presenti in ogni posto di lavoro, perché anche quando lavori da casa tu devi avere un controllo che la tua casa sia in sicurezza per poter svolgere il lavoro anche in smart working. È una serie di cose che non ci sono, adesso è tutto alla rincorsa, quindi tutto si fa, tutto immediatamente, tutto possibile, tutto monetarizzabile. Si parlava anche di maggioramento delle ore di pagare maggiormente le ore di straordinario al personale sanitario. Questa è un'altra cosa veramente becera, io dico, che va assolutamente denunciata. Prima di tutto, in una situazione così grave di rischio, già il fatto che il personale medico debba fare, o medico sanitario, infermieri debbano fare gli straordinari, è allucinante, perché come abbiamo sempre detto con i miei compagni, non è che lo straordinario è un salario aggiuntivo, lo straordinario è una qualità minore di assistenza, perché dopo che ha lavorato 8 ore, 10 ore, 12 ore e poi adesso ancora di più in queste condizioni, e sei costretta a fare un altro turno di straordinario, la tua attenzione cade, la tua capacità di assistere cade, la qualità del lavoro che fai viene assolutamente dimezzata. Adesso tutto si risolve col fatto che te li pago di più. Cioè, è veramente, io penso, una cosa becera e da denunciare. Uscendo dal campo sanitario, anche questo bonus babysitter, cioè, adesso danno 600 euro bonus, 600 euro di bonus babysitter e 1000 se lavori in sanità. Questo, cioè, se tu assumi una babysitter con un contratto regolare, non a nero, come spero che la legge stessa preveda, tu spendi esattamente il doppio. Quindi il bonus babysitter non ti serve a niente, per non parlare del fatto che a me mi viene da ridere che uno con una babysitter non ce l'ha mai avuta, chiama la prima persona da un'agenzia magari interinale che ti manda una babysitter a casa, che però non si sa manco come ci deve arrivare perché non può uscire da casa, che ti viene dentro casa, tu gli affidi dei cazzini e torni di corsa a lavorare. Quindi insomma, a me mi sembrano delle misure, cioè, che magari andrebbero riviste, andrebbero un attimo denunciate, un attimino. Ho sentito pure, ma questo sinceramente non ho avuto conferma stamattina, poi sui giornali, l'ho sentito solamente ieri in televisione, che si vuole addirittura bloccare i pensionamenti dei medici per quest'anno. E parliamo anche di questo, perché là bisognerebbe anche parlare di questo fatto che si vuole mettere senza far fare l'esame di Stato, ma non è l'esame di Stato, perché l'esame di Stato, lo sappiamo, la maggior parte delle volte era semplicemente una questione per uniformare la legislazione europea. Non è questo, ma tu metti un ragazzo di 23 anni che si è appena laureato e che, anzi, addirittura parlavano che era sul punto di laurearsi e si è appena laureato, tu metti un ragazzo di 23 anni, un medico oppure un infermiere appena diplomato, lo metti veramente in mezzo alla guerra. Cioè, veramente questa è una guerra dove richiamano i riservisti perché richiamano quelli in pensione e richiamano le leve più giovani per massacrarle. È chiaro che questa è gente che non avrà nessuna preparazione per andare ad affrontare una cosa del genere, e ancora di più non ci sarà nessuno che li può formare, perché in una situazione di emergenza come questa, con una carenza di personale come questa, non ci saranno neanche i colleghi più esperti che avranno manco il tempo di formarti. Quindi è un massacro buttare questi ragazzi, questi neolaureati in mezzo a una situazione di epidemia come questa. È un massacro, è un massacro che però, capito, parerà, salverà l'immagine di una sanità che, come diceva Peppe prima, come dicevano tutti i compagni, è stata distrutta. Io, insomma, lo dico un dato semplice, scemo, perché non mi piace dire l'avevamo detto, l'avevamo urlato, l'avevamo scritto, per carità, però io mi ricordo che quando nel 1995 e anche prima noi facevamo le nostre lotte la percentuale di posti letto su 1000 abitanti era 5,5 ed era bassissima, per carità, era già bassa di suo e non sufficiente. Adesso siamo al 3,2, di cui una parte di questi posti poi sono pure accreditati, privati, eccetera eccetera. Quindi significa che ovviamente c'è stato un depotenziamento totale del servizio sanitario in questi anni, però ripeto, non mi va di dire queste cose, perché so che i compagni le sanno benissimo che insomma, il coordinamento l'ha denunciato tantissime volte e che forse non è il momento di dire. Noi l'avevamo detto, giustamente diceva Lorenzo, adesso sembriamo delle specie di Cassandre che avevano previsto tutto quanto sarebbe successo. Un'altra cosa piccola volevo dire, se non ci sono altre telefonate mi posso prendere un altro minuto?
Vado? Sì, sì, vai.
Ecco, volevo dire un'altra cosa che riguarda, diciamo, il rischio etico, cioè che cosa voglio dire? Che in questa situazione, faccio un esempio della rianimazione per dire, no? Ho visto dei dati che sul 100% dei posti di rianimazione, in una situazione normale, ante epidemia, diciamo così, tagliati, ritagliati, per carità, ripeto, tutto questo io lo do per scontato, l'80% veniva dedicato alle situazioni ordinarie di patologie da curare, rianimazione, tipo interventi postoperatori, ma non so, e quant'altro, e il 20% alle emergenze. Adesso mi sembra di capire che circa il 70% dei posti di rianimazione sono dedicati al coronavirus. Io mi faccio una domanda, come me la faccio in generale. Ma gli altri malati, quelli l'80% di prima, che fine ha fatto? Come viene curato? Gli ambulatori sono chiusi, si operano esclusivamente i cancri, si operano esclusivamente le persone che sono affette da tumore. Non esiste più prevenzione. Se avevi magari una mammografia, una TAC prenotata da un anno, manco ci vai a farla. Cioè, già è stata fatta con le misure che sono state prese, già questo paese ha fatto una scelta etica, ha deciso già che una parte della popolazione non fosse più curata, adesso indipendentemente da quello che succederà anche peggio, perché succederà che quando ci avranno 10 pazienti in rianimazione, come forse succede già nel nord, e se uno parla con qualcuno che ci lavora lo intuisce, quando ci avranno 10 persone da mandare in rianimazione e i posti saranno 5, l'Andra ha fatto una scelta, è un triage di guerra, non so come dire, diceva una compagna, è come quando c'era l'ebola in Africa, una compagna che tutti conoscete, insomma, che comunque ha passato parte del suo tempo a lavorare in Africa, uguale, quando tu sei in una situazione di guerra fai una scelta. Allora questa è una scelta che però già è stata fatta in questo momento a priori, perché nel momento che tu hai chiuso tutti i servizi essenziali, alcuni dei servizi essenziali, e non parliamo di quelli territoriali, proprio non ne parliamo, nel momento che tu hai messo a nudo, cioè che è stata messa a nuda l'incapacità di risposta di questo sistema per i tagli e le cose che fanno, automaticamente tu hai scelto di penalizzare una parte di questa dei cittadini, una parte della cura, ha eliminato di un botto, capito? Tutta la parte della prevenzione e tutta la parte, vabbè, della salute primaria da prima, ma anche tutta la parte preventiva, è stata in un attimo, è stata cancellata. Non ultimo, e questo è solo vorrei che insomma almeno noi ci pensassimo a questo, quello che sta succedendo nelle RSA, nelle residenze sanitarie assistite. Avete visto il caso l'altro giorno, ieri, che c'era in televisione, adesso non mi ricordo manco più il paese dove è successa questa cosa, ma penso che sia una situazione diffusa. La maggior parte delle persone che sono rinchiuse in RSA sono soggetti fragilissimi, il personale è ad alto rischio e sono persone che nella maggior parte dei casi hanno anche delle difficoltà mentali che gli impediscono anche di indossare una mascherina o di avere delle particolari accortezze igieniche. Questo là dentro sono lazzaretti, si sta consumando un dramma che secondo me neanche, cioè vorrei che qualche compagno che magari lavora nell'RSA ci informasse, perché secondo me là dentro sta succedendo veramente un dramma nel silenzio più totale, con pochi operatori, tutto in mano al privato, perché ovviamente tutta la parte RSA è stata quasi tutta accreditata al privato, no? Perché lo Stato si è tenuto solo gli acuti e quelle che erano le patologie diverse. Alcune patologie molto remunerative sono state anche queste lasciate al privato, come tutta l'assistenza agli anziani, insomma l'assistenza post acuzie e l'assistenza all'interno dell'RSA. Là dentro sta succedendo, secondo me, un dramma che nessuno di noi riesce a capire. Per concludere, solamente una cosa volevo
presentare. Poi abbiamo altre chiamate.
Oh, scusami, mi sono presa
troppo. No, vai, non ti preoccupare, concludi.
Solamente una cosa volevo concludere, cioè che questa situazione ha messo, per riassumere, a nudo l'impreparazione totale, impreparazione culturale, impreparazione scientifica, impreparazione organizzativa, l'impreparazione totale di questo sistema capitalista. Io parlo del sistema capitalista. Non lo so, noi vabbè abbiamo un giornaletto dove scriviamo delle cose, ma insomma non è questo importante. È come se fosse un castello di carte. È caduta la prima carta, che è stata quella del sistema sanitario, sta trascinando dietro tutto. Dalle carceri all'informazione, alla scuola, tutto cadrà, perché era il sistema capitalista stesso che si fondava su delle fondamenta, avendo rotto le fondamenta che erano gli anni di lotte, le conquiste che sono state fatte. Mancando queste fondamenta si sta sbriciolando. Ora io credo, d'accordissimo con tutti i 5 punti, per carità, forse bisognerebbe riflettere, ma non sono neanche tanto sicura su questa cosa del fare il test a tutti gli operatori sanitari anche quando non sono sintomatici. Là però entra in ballo un'altra cosa, il tilt dei laboratori, perché come a rianimazione non è che se i laboratori li mettiamo a fare 200.000 test per il Covid, poi magari non fanno l'analisi a un altro malato che magari c'ha un infarto o c'ha un'altra cosa. Quindi è sempre il discorso del sistema che non regge alla situazione emergenziale. Insomma, questo secondo me, d'accordo, ripeto, con i 5 punti che propongono i compagni va benissimo. Il problema è che secondo me quello che dobbiamo fare non è dire non l'avevamo detto, l'avevamo urlato, è far sì che quando questa cosa finirà o mentre è in corso non venga dimenticata, perché veramente questa è una memoria storica che non va assolutamente persa, perché questa è una cosa che ci porterà delle conseguenze psicologiche, pratiche e emotive enormi per il resto della nostra vita, e che comunque è, ripeto, un castello che è caduto. Ora il problema è che noi dovremo star lì a ricordare come si può ricostruire questo.
Va bene.
Ti ringrazio.
Grazie,
ciao e buon lavoro a tutti, un abbraccio.
Ciao, grazie.
Sì, come riprendendo anche questo intervento, è ovvio che stanno affrontando l'emergenza, ovvio no, però si sta configurando così. Stanno affrontando l'emergenza come hanno affrontato ogni emergenza in Italia, ricorderemo terremoti e alluvioni dove il governo non ha fatto altro che mettere delle toppe e poi lasciare un po' così in balia chi ci è rimasto. Abbiamo ancora le immagini di Amatrice e L'Aquila, che la ricostruzione è lentissima e a macchia di leopardo. Ecco, su questa situazione vorremmo non fosse così, vorremmo che gli interventi siano strutturali, perché di questi interventi c'era bisogno anche prima del coronavirus. Ora lascio la parola a una telefonata.
Sì, c'è un'altra telefonata, una breve comunicazione di servizio, perché intanto ci state chiamando trovando occupato. Allora, potete chiamare sia lo 06 49 17 50 sia lo 06 44 69 102. In ogni caso rimanete in attesa, perché poi piano piano risponderemo a tutti. Ciao, buongiorno, sei in linea.
Ciao, buongiorno. Senti, allora, la molto interessante, però credo che c'è una precondizione. La precondizione per fare tutti i tipi di ragionamenti in genere è quella di non cadere nella trappola del potere. Trappola del potere significa che quando voi dite in questi momenti in cui non possiamo uscire da casa, è già ci state dentro. Perché si può andare faccio una domanda leggermente provocatoria, ma mica tanto. Perché al supermercato si può andare a stando a distanza, tutte con la mascherina, e invece non si può fare una manifestazione in piazza stando a distanza con la mascherina di 2 metri magari, no? Non è vero che non si può uscire da casa. Allora di che ci abbiamo paura noi? Del Covid, nel senso che siamo allineati a quello che ci hanno detto che è giusto, oppure ci abbiamo paura della repressione? Sono due cose diverse. Il fatto che magari scendi in piazza e te menano, ci stiamo nascondendo dietro sta cosa? Punti interrogativi, io faccio delle semplici domande. E poi per quanto riguarda i punti che avete messo in ballo, quella della patrimoniale, per esempio, io inviterei a rifletterci molto, perché per fare una cosa del genere noi ci dovremmo presentare alle elezioni, fa un bel partito e aver voce in capitolo e quindi poi magari fa una cosa del genere, mentre una casa si può occupare e sta alla portata di ogni essere umano che ne hai il bisogno e la possibilità. E quest'altra cosa della patrimoniale la vedo dura, ci ho qualche anno insomma prima che si mette in atto. Ultima cosa, quindi siccome noi siamo in genere curiosi e non ci allineiamo mai, e critici, non ci allineiamo mai a quello che ci dice il potere, io consiglierei di andare a vedere su internet, perché tanto è patrimonio di tutti, storia della virologia, che è fatta da un virologo di fama internazionale, si chiama Lanka, che non c'ha visibilità, e questo già potrebbe essere interessante, mentre invece un tipo come Boironi, che sta proprio sulla busta paga dei multinazionali, invece sta in tutte le televisioni, tutte quante, è super sponsorizzato. Io la faccio breve e chiedo anche agli altri di fare degli interventi più brevi, in modo che ci sia spazio per tutti. Ciao, grazie.
Grazie. C'è un'altra chiamata in linea. Pronto, ci senti?
Sì, vi sento.
Ciao.
Ciao a tutte e a tutti. Allora, diciamo che in questi giorni innanzitutto vorrei ringraziare insomma la radio per aver aperto uno spazio di dibattito che credo sia estremamente rilevante per affrontare questo momento e poterci anche connettere con altre città e discutere insomma di quello che sta succedendo. Chiaramente questo, come dire, è uno scenario molto particolare che tuttavia insomma mette a nudo delle questioni che abbiamo sollevato ripetutamente sia come movimento per il diritto all'abitare che all'interno degli spazi più larghi di dibattito e mobilitazione in cui ci confrontiamo, come il coordinamento cittadino sanità. È chiaro che non c'è alcuna soddisfazione in questo momento a fare le Cassandro nel dire l'avevamo detto, però è evidente che insomma questa situazione stia mettendo a nudo delle questioni sistemiche che vanno affrontate e che dovremmo affrontare anche dopo. Quindi insomma volevo proporre alcuni spunti di riflessione che in qualche modo sono già stati sollevati anche nelle scorse assemblee. Innanzitutto, in questi giorni, come dire, non si può fare a meno di pensare a cosa sarebbe accaduto se il piano sgomberi consegnato dalla prefetta Gerarda Pantalone fosse stato eseguito nei termini in cui loro speravano. Ricordiamo che insomma questo piano prevedeva lo sgombero di 25 immobili, prevalentemente occupazioni abitative, con scaglioni che insomma i giornali padronali come il Messaggero definivano lentissimi, ma che già alla data dell'oggi ci avrebbero portato ad avere 3 sgomberi effettuati. Caravaggio, dove vivono centinaia di persone e decine di minori, Tempesta e anche Metropolis. Questo era il piano che era stato prefigurato. oltre insomma alla perdita che questi spazi avrebbero rappresentato per la città, io vi lascio solo immaginare che cosa avrebbe potuto significare se quegli sgomberi fossero stati eseguiti, a fronte chiaramente del non avere soluzioni degne di questo nome, a fronte del fatto che il sistema emergenziale, così per così dire, il sistema dell'accoglienza, quello che noi definiamo anche il business in qualche modo, no, dell'emergenza abitativa, fatto di centri di accoglienza e quant'altro, ovviamente non è tra l'altro nemmeno in grado di reggere questa emergenza, al di là del fatto che non sia come dire opportuno gestire le questioni in questo modo. Ricordiamo che nei centri di accoglienza ci sono ancora le famiglie di Cardinal Capranica, ma la stragrande maggioranza sono state accolte dalle occupazioni abitative, dove hanno recuperato dignità, quotidianità e quant'altro. Il sistema dei centri di accoglienza non solo è un sistema che spoglia, come dire, di dignità le persone, piuttosto che come dire, separare i nuclei, per esempio madre e bambini dentro le case famiglia e gli altri fuori, ma è un sistema appunto che non è fatto per garantire dignità e continuità alle persone, e la dimostrazione è quello che stiamo vedendo oggi, cioè nelle strade di Roma. Prima si diceva le strade sono vuote, ma in realtà le strade sono piene di due categorie di persone: i lavoratori che non possono, e le lavoratrici che non possono fare a meno di uscire di casa, e le persone senza casa che vivono per strada e che vengono tra l'altro anche spesso e volentieri, come dire, scacciate o allontanate dalle forze dell'ordine. Ma come dire, se si dice io resto a casa, c'è chi una casa non ce l'ha, non se lo può permettere. Quindi noi stiamo osservando come i presupposti fondamentali per, come dire, garantire la sicurezza sanitaria in questo caso siano presupposti autenticamente di sicurezza sociale. Quindi abbiamo da un lato la questione della casa, e la seconda questione che mi premeva sottolineare, perché alcuni, diciamo, interventi anche sui giornali stanno sottolineando questa questione rispetto specialmente alle persone appunto homeless, la questione della residenza, dell'accesso ai servizi. Noi, come dire, come Movimento per il Diritto all'Abitare, ma anche con il coordinamento cittadino sanità, come dire, il percorso, il diritto ad avere diritti, stiamo sollevando la questione dell'articolo 5 ormai da anni. Noi, come lo dicevamo prima di questa crisi, ora a maggior ragione, avere la residenza è una cosa fondamentale per poter avere accesso come dire, ai diritti fondamentali, incluso la salute. A oggi si dice alle persone: non recatevi al pronto soccorso, chiamate il medico di base, rivolgetevi al vostro medico curante. Bene, ci teniamo a sottolineare che in questa città ci sono decine di migliaia di persone che a causa dell'articolo 5 del piano casa Renzi Lupi non hanno diritto all'assistenza sanitaria e tutti i diritti di welfare connessi, e che nelle situazioni di ordinarietà, quando stanno male, sono costretti a rivolgersi al pronto soccorso, ai presidi emergenziali. E questo coinvolge anche i bambini e le bambine. Noi, voglio dire, le abbiamo discusso tante volte con i compagni e le compagne del coordinamento sanità, ci ritroviamo a fronteggiare anche situazioni dove magari i genitori sono riusciti a prendere la residenza prima del 2014, ma i bambini nati dopo quella data non hanno la residenza e non risultano negli stati di famiglia dei genitori, non hanno il pediatra. Quindi stiamo parlando di una questione che già, come dire, è deflagrante e gravissima in contesti ordinari, in questa situazione ancor di più, ed è evidente che, come dire, le pezze in qualche modo messe con strumenti tipo la residenza fittizia non sono abbastanza e non sono adatti a risolvere questa situazione, per cui, come dire, dovremo uscire, agire dentro questo contesto di crisi, tenendo presente appunto questi pilastri: il fatto che la sicurezza sanitaria è anche una sicurezza come dire sociale, e che la sicurezza sociale conseguentemente non può essere agita come un problema di ordine pubblico, ma deve essere un problema di ordine politico e di tutela della collettività. L'ultimo punto che vorrei
brevemente, che abbiamo un'altra chiamata.
Certo, sì. La questione del mutualismo. Noi, come già si accennava in un intervento prima, stiamo come dire, per approntare degli sportelli come dire, telefonici per i lavoratori e le lavoratrici che stiano affrontando problemi. produrremo materiali, video, audio che ovviamente condivideremo anche con la radio. Vogliamo sottolineare che comunque le pratiche di mutualismo nelle occupazioni in questo momento stanno rappresentando veramente un salvavita per chi in questo momento si trova preso nel ricatto, nella morsa di decidere se mettere insieme il pranzo con la cena o tutelare la propria salute.
Perfetto, grazie.
Grazie, buona lotta a tutte e tutti.
Abbiamo un'altra chiamata, pronto, ci senti?
Sì, ci sono.
Buongiorno.
Allora, buongiorno, io sono un pensionato de Cobas e volevo dire che questa assemblea è veramente una cosa eccezionale. Io la sto ascoltando da quando è iniziata e mi pare che continui a essere così affollata e così articolata, come è una cosa che va proprio resa preziosa, non va abbandonata. Proprio dopo l'ascolto di queste puntate di questa assemblea, un'idea mi è venuta che voglio condividere con tutti gli ascoltatori, è che noi dovremmo assumere rispetto alla sanità lo stesso atteggiamento che in molti abbiamo assunto rispetto ai terremoti. Ai terremoti ormai siamo convinti tutti che quando andiamo a cercare le responsabili dei danni sappiamo bene che ormai non dobbiamo più pensare alla natura, ai vulcani, alle faglie, no? Dobbiamo pensare a tutti quelli che hanno gestito con insapienza il territorio e hanno causato poi i danni per l'insipienza, per il malaffare, per la corruzione che hanno messo in atto. E la stessa cosa secondo me per la sanità. Insomma, come per il terremoto nessuno si penserebbe adesso di accusare il vulcano del Vesuvio se fa un'eruzione e muoiono milioni di persone, ma andremo tutti a cercare gli amministratori di questi anni che hanno consentito quello che sta succedendo, no, sulle pendici del vulcano. La stessa cosa è qua, ecco, quindi io direi che questo dovrebbe essere anche uno strumento per allargare, insomma, un modo di raccontare le cose che ci aiuta a coinvolgere di più le persone, la gente che altrimenti sarebbero estranee. E io, proprio parlando della sanità, un dato che già avete detto, mi sembra, già qualcuno prima di me, che però voglio ripetere perché lo dovremmo trovare scritto nei Dazzebao, che giustamente qualcuno ha detto che dobbiamo fare, ma anche nei volantini, che in 10 anni questi hanno tagliato 42.000 posti di lavoro tra gli infermieri del pubblico, li hanno tagliati ed eliminati, no? E adesso tentano di rimpiazzarli con questo precariato vergognoso che non ha niente di sostanziale né di strutturale, perché questi tra 6 mesi staremo di nuovo da capo quando sarà finito questo virus. Allora, questo è un dato, ma l'altro dato è anche quello della definanziarizzazione della sanità pubblica, non solo attraverso la cacciata, il taglio dei posti di lavori, ma pensate che l'IRAP, che era la tassa locale, strutturale, a carico delle imprese, che era lo zoccolo duro del finanziamento della sanità pubblica in tutte le regioni, no, è passata in 10 anni da 40 miliardi a 22 miliardi, quindi hanno tagliato il 44% di questa tassa tutta in favore delle imprese private, che hanno cessato di pagare aliquote che erano del 3-4%, l'hanno ridotte al 2-2,5%, quindi le tasse lì in questo caso sono servite proprio a rimpinguare i padroni a scapito della sanità.
Microfoni più volte abbiamo ricordato quanto proprio in questo momento te ricordavi con puntualità, cioè come poi di fronte a un'emergenza non ci si può dimenticare delle politiche strutturali che da oltre 30 anni hanno devastato la sanità pubblica. Noi ti ringraziamo moltissimo del contributo che hai dato, lasciamo spazio anche agli altri ascoltatori e continuiamo con questa diretta.
Pronto, ci senti?
Pronto?
Sì, ci senti?
Pronto?
Vai, sei in linea.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e auguri. Mi rivolgo alla Presidenza della Repubblica. Il Presidente della Repubblica ha il dovere costituzionale di parlare al Paese e di dire qual è la situazione reale, cioè come la Repubblica intende aiutare i cittadini a venire fuori dall'emergenza. Si suggeriscono una serie di cose. La prima, sospendere immediatamente qualunque stanziamento per l'acquisto delle armi. L'altra è la requisizione, l'acquisizione alla Repubblica dei tantissimi appartamenti costruiti dagli speculatori, appartamenti che sono chiusi, possono essere, le autorità sanitarie sapranno come farlo, adoperati per metterci quelle sfortunate persone che dovesse essere, per motivi si capisce, necessari, essere collocati in ambienti dove possono, come dire, stare in serenità.
Eh sì, e tra l'altro noi abbiamo visto nel decreto presentato in queste ore che le politiche sono sicuramente di altro segno. Si parla ancora di detrazioni fiscali per le imprese, mentre delle misure che te adesso suggerivi purtroppo non c'è traccia. Credo che stia a noi, per quello che c'è possibile, imporle. Per carità, la fase
posso
non è facile da questo punto di vista, ma dobbiamo avere gli strumenti per farlo. E questo spazio che stiamo curando ormai da tre giorni vuole essere un primo tentativo in questa direzione.
Sì, volevo continuare a suggerire un'altra cosa,
ma che tenda almeno in prospettiva ad aprire degli spazi di conflitto.
Posso continuare a suggerire della, c'è un'altra cosa che vorrei suggerire.
Ti invitiamo a rimanere in ascolto di 87.9 di Radio Onda Rossa.
Sì, volevamo dare anche un altro spunto in quest'ottica, quindi di cogliere questo momento per avere la lucidità di approcciare in maniera strutturale il problema, riportando a alcune ricerche che si stanno facendo, provando a capire da dove viene questa epidemia, da dove vengono le precedenti che hanno fatto meno danni di questo. In tal senso vorrei rilanciare un paio di linee di ricerca scientifica, una in particolare che punta il dito contro questo modello di sviluppo che crea le condizioni perfette per la nascita e la diffusione di queste epidemie, in particolare con la distruzione degli habitat, che pone la relazione fra l'uomo e animali selvaggi su un altro piano, perché li vengono proprio distrutti gli habitat agli animali, agli allevamenti intensivi che creano proprio la condizione perfetta per la diffusione in queste popolazioni di animali di patogeni, che siano batteri o virus, e la creazione a fianco di questi allevamenti intensivi di megalopoli. Ecco, queste sono le condizioni che hanno portato, che per quanto riguarda le ricerche in atto si pensa abbiano portato a questa epidemia e anche alle altre precedenti come la SARS, l'Ebola, lo Zika e così via. In tal senso c'è anche un'altra linea di ricerca iniziata in Cina con la SARS. Riporto un articolo di Yang Kui, un medico cinese, che con una ricerca ha provato a spiegare la differenza di letalità e gravità della SARS in base alla zona in cui era. Ecco, da questa ricerca si evince come nelle zone più inquinate la SARS era molto più aggressiva. Questo ovviamente ancora non lo possiamo dire per il Covid, ma salta all'occhio il fatto che i primi grandi focolai, quindi in Cina, nello Hubei, in Corea del Sud e nel Nord Italia, sono tutte zone altamente inquinate, sono le zone produttive di questi paesi. Questo perché ovviamente l'inquinamento, l'inquinamento ambientale porta a un'attivazione, parlo tecnico, giusto due parole, un'attivazione citochinica nei polmoni che favorisce il danno virale, tant'è che si parla molto di questo farmaco antiartrite che sta venendo usato. Ecco, questo farmaco va a attaccare proprio l'interleuchina 6, che è una di quelle molecole attivate anche dall'inquinamento. E riporto anche alla discussione il dato che nel mondo l'inquinamento di per sé fa ogni anno 8 milioni di morti. Ecco, se riusciamo ad affrontare coralmente questa crisi, forse dovremmo riuscire ad affrontare coralmente questo modello di sviluppo e riuscire a creare le condizioni per redistribuire le ricchezze e creare una produzione che sia differente, che non sia una produzione infinita che tende a una crescita infinita. Lascio la a un'altra telefonata.
Sì, allora, prima della telefonata diciamo solo una breve comunicazione che ci è stata data via telefono da una persona che non voleva intervenire, invitava a fare dei flash mob alternativi rispetto a quelli che si stanno proponendo in questi giorni, quindi alle 18 anziché cantare l'inno d'Italia o altre cose, insomma fare appelli anche politici rispetto alla situazione sanitaria, rispetto al reddito di quarantena, rispetto a tante altre cose. A proposito di situazione grave, andiamo a parlare... Abbiamo una telefonata da una zona dove evidentemente di flash mob canori non hanno molta voglia di farlo, da Brescia. Ti salutiamo e ti chiediamo se ci senti.
Sì, vi sento forte e chiaro.
Ciao, allora, se puoi intanto magari aggiornarci sulla situazione lì e su quello che è poi il fronte più caldo, insomma, a livello di emergenza sanitaria rispetto all'epidemia.
Certo, allora, Brescia ieri è stata la provincia dove c'è stato il più alto numero di nuovi contagiati, rimane la seconda provincia per il totale dopo quella di Bergamo. In generale faccio un quadro molto schietto nella situazione lombarda. A oggi ci sono 823 persone in terapia intensiva solo per quel che riguarda il coronavirus. Fino a pochi giorni fa in Lombardia c'erano 900 posti in totale di terapia intensiva. Dopo l'inizio di questa emergenza sanitaria si è passati a 1067 e l'assessore alla salute e sanità Gallera domenica in conferenza stampa ha dichiarato che a breve dovrebbero arrivare a 1200, quindi parliamo di una quasi totalità dei posti letto riguardanti la terapia intensiva occupati solo ed esclusivamente dai malati di coronavirus. Gli ospedalizzati per il coronavirus sono altre diverse migliaia, cioè bisogna pensare che in Lombardia, così come in tutta Italia, poi non è che esiste solo il coronavirus, ci sono tanti altri malati e tante altre patologie e persone che magari hanno l'esigenza, la necessità di entrare in queste aree degli ospedali che sono state fortemente limitate e tagliate. Sicuramente è una situazione limite. Bergamo-Brescia in particolare lo sono, sono anche una delle cinture industriali ancora attive nel nostro paese e le fabbriche, come denunciano in molti, ormai stanno diventando i luoghi della riproduzione del virus e forse non è proprio un caso, questa me la permetto io un po' come elemento da mettere in discussione, come il cosiddetto motore economico dell'Italia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, siano le tre regioni più colpite anche da questo tipo di epidemia. Può essere una forzatura questa, però vedendo anche un po' le scelte del governo con questa volontà di continuare a ripetere e perpetrare la volontà di tenere aperti i luoghi di produzione, della distribuzione e della finanza, poi laddove ci sono i luoghi di massa come le fabbriche ci sia una riproduzione più rapida del virus. È una situazione sicuramente molto, molto complessa dal punto di vista proprio dell'emergenza sanitaria, e ovviamente si riverbera su una crisi anche economica e sociale che un po' tutti conosciamo e che nei vari interventi abbiamo anche come Radio Onda d'Urto domenica ritrasmesso l'assemblea pubblica che avete lanciato voi, ne abbiamo sentito, insomma si apre tutta una fase di forte dibattito. Ovviamente un po' quello che noi stiamo analizzando e vedendo appunto dal punto di vista della situazione emergenziale vero e proprio, che in assenza di un vaccino, che è la vera partita che poi potrebbe risolvere la questione, in questo momento c'è una necessità di trovare le forme di limitare la pandemia, e possiamo anche vedere come i governi anche europei che più di altri avevano diciamo fatto dichiarazioni in senso opposto, come quello di Boris Johnson in Inghilterra, pochi giorni dopo sono dovuti tornare sui loro passi e iniziare anche in quel caso a limitare appunto i contatti umani drammaticamente, perché è la situazione con cui il virus si replica. Ovviamente questo non vuol dire dal mio punto di vista che ovviamente le scelte del governo debbano essere accettate in silenzio. Facevo prima l'esempio appunto della giusta e degna lotta degli operai, che soprattutto in questa zona del Bresciano e Bergamasco oggi hanno attivato scioperi spontanei. Da questa mattina c'è lo sciopero all'Hub Amazon di Piacenza. Insomma, c'è la necessità di non accettare silentemente i dispositivi che vengono messi, ma allo stesso tempo avere come elemento centrale quello tenendo a mente uno dei precetti zapatisti di camminare al passo del più lento, ovvero che nessuno debba essere lasciato indietro, e non è una questione di età, forza o debolezza, e quindi di curarci tutte e tutti di una questione emergenziale, quella della cura e della possibilità di curare tutte e tutti da questo virus e da tutte le altre malattie. Ovviamente noi come Radio Onda d'Urto e come realtà politiche bresciane, che contribuiscono anche all'attività, alla vita della radio, stiamo anche cercando di, come voi, di essere uno strumento di dibattito e di costruzione e organizzazione in un momento in cui non ci si può trovare fisicamente. Quindi domani e venerdì dalle 17:30 abbiamo organizzato due assemblee pubbliche radiofoniche dove mettiamo in questo caso al centro due questioni. Quella di domani sono le problematiche del lavoro e le possibili organizzazioni di campagne per l'uscita dalla crisi, per come essere anche noi un elemento che lotta, lavora, propone dentro la crisi che si sta generando una via d'uscita, per non essere noi, per non essere i soliti a dover pagare questa crisi, che è una crisi anche strutturale, per i tagli alla sanità, per la devastazione dei contratti di lavoro, per un po' tutto quello che sappiamo dei dogmi neoliberali. E quella di venerdì in specifico invece è sulla condizione migrante, perché anche se vogliamo accettare la logica della necessità, vediamo come i paesi europei e non solo, in tutto il mondo, legate alle politiche interne di contenimento del virus, si stanno alzando e chiudendo le frontiere. Questo significa anche una questione che mette ancora più in difficoltà più a nudo le politiche violente contro le popolazioni migranti, contro i migranti, sia che appunto cercano di migrare. In questo momento, con la chiusura delle frontiere, c'è una scusa in più per che usano i paesi per non farle entrare, e in più ovviamente le problematiche interne. Pensiamo solamente alle questioni dei vari la Bossi Fini, per cui le persone hanno il permesso di soggiorno se possono lavorare, in un momento in cui c'è lo stop e chiusura delle attività lavorative, come può essere e come si può riverberare questo tipo di situazione senza in discussione una sanatoria. Oppure, ritornando che un po' a cavallo vado a chiudere, però i migranti questa la subiscono probabilmente di più, ma non solo loro, anche questa questione della campagna. Io resto a casa in un momento storico in cui la casa non è sicuramente un qualcosa che tutti hanno e che tutti possono avere, comprese le complessità di che cosa vuol dire magari in alcune situazioni stare a casa legati alla violenza di genere. Insomma, ci sono tutta una serie di complessità che noi, con anche noi come voi, come tanti altri, stiamo cercando di affrontare usando la radio come strumento di dibattito. Quindi domani è venerdì, e quindi se anche compagne e compagni da Roma e compagni e compagne di Radio Onda Rossa hanno voglia di intervenire e contribuire anche loro con le riflessioni che si stanno facendo a Roma, e ascoltare magari le riflessioni che invece si stanno facendo in quest'area, in questa zona molto colpita, un po' al centro dell'epidemia da coronavirus. Insomma, credo che sia importante anche scambiarsi questo tipo di momenti.
Perfetto, grazie, ti ringraziamo molto. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, ci senti?
Ecco, pronto, sì, ciao. Mi sento. Ciao, io telefono da Como. E innanzitutto saluto tutte e tutti. Vi ringrazio per questa trasmissione che serve a rompere quell'accerchiamento in cui siamo chiusi, e penso che questa sia la prima cosa da fare, tenerci tutti in contatto e poter scambiare le nostre opinioni per costruire una lotta che deve partire quanto prima. Io volevo semplicemente dire questo: è dal 78 che stanno smantellando la sanità, nessuno se n'è mai accorto. Qui a Como sono state distrutte delle cliniche eccezionali e sono state utilizzate per la speculazione, non ultimo l'ospedale vecchio, che potrebbe essere utilizzato appunto anziché andare a trovare i padiglioni della Fiera di Milano. Da qui a Milano siamo a 40 minuti di distanza, quindi non è che siamo lontani quanto. Potrebbe essere ristrutturato in 448, utilizzato per ricoverare delle persone. Invece qui sta accadendo che già la scelta di chi deve vivere e di chi non deve vivere è già stata fatta. È già stata fatta da un pezzo, perché io ricordo quando ancora Kissinger imperversava, uno dei suoi ultimi discorsi c'era la frase ricorrente: eliminare gli inutili. E sottolineerei questo. A Bergamo stanno facendo il funerale un sacco di persone, tra cui soprattutto operatori sanitari. Questa è la situazione qui della Lombardia. L'altro giorno c'era la fotografia anche in internet, non è girata sui media cartacei, di come stanno utilizzando il posto per le ambulanze. È stato trasformato in una sala degenza, il posto dove dovrebbero stazionare le ambulanze all'ospedale nuovo, l'ospedale Formigoniano di Como. E poi vengono a dirci: manca di tutto, sta mancando di tutto. Questa è la situazione. La sanità della Lombardia, sanità d'élite, è questa. Cadono i veli, questa è l'apocalisse, no? La caduta dei veli. Stiamo vedendo in quanto ci hanno ingannato. Però, insomma, bisogna darsi una svegliata. io continuo a complimentarmi con voi per la trasmissione che state facendo. Spero che Radio Ronda Rossa continui ad essere la radio di chi non ha voce, che Radio Ronda Rossa rimanga la radio degli ascoltatori. Buon lavoro, buonanotte, compagni.
Grazie, grazie mille.
Va bene, insomma, siamo già all'una e 13, ma insomma, siamo pure contenti di sforare questa cosa. Penso che lo spazio possa essere pure, diciamo, concluso odierno. Volevo solo dire alcuni spunti che sono venuti da questa assemblea. Uno, volevo dire, guardate, è chiaro che c'era una compagna prima, diceva qui ci stanno questi punti, bisognerebbe mettere le altri. Certo, bisognerebbe mettere delle altri e pure subito. Voglio dire, per esempio, perché non vengono subito eliminati i contratti integrativi che succhiano soldi dalla sanità privata per darla a delle categorie, diciamo, a finanziare il sistema privato? Quello vorrebbe essere la prima cosa, che è stata fra l'altro la bandiera dei Landini quando l'ha fatta, ma quello, diciamo, è uno dei punti. O per esempio, per riformare tutta quanta la storia, perché i medici di famiglia non sono dipendenti diretti del sistema sanitario nazionale, ma sono convenzionati, anche quelli sotto una forma privata. E soprattutto uno che è proprio simbolico ed anche di sostanza: fino a decenni fa le strutture sanitarie erano integrate sotto le, si chiamavano USL, che vuol dire unità sanitaria locale. Adesso praticamente dal 90 circa sono state chiamate ASL, ossia azienda sanitaria locale. Ecco, noi dobbiamo riportare concettualmente proprio a togliere questa parola azienda, cioè non può essere azienda che cura la gente, deve essere un'unità sanitaria locale. E unità vuol dire unità sia nel senso della cura, della prevenzione, di mettere insieme tutte quante le varie aspetti dell'assistenza, e non farne dei pezzetti, ognuno in competizione dall'altro sotto un'agita di mercato. Queste dovrebbero essere, diciamo, le cose diciamo da fare, cioè ce ne stanno tantissime. Un'altra cosa volevo dire sulla metodologia di come approcciare, perché adesso insomma sono venuti anche altri spunti, no? Su questa questione. Allora, per esempio, è stato rilevato il fatto che c'è un sacco di gente senza casa. Se facevano i sgomberi, ma pure l'esito della sanatoria, che comunque prevede sempre il fatto che un'espulsione di gente dalle case, diciamo, allora, su tutte queste storie qua, io penso che non ci sarebbe, cioè è chiaro che adesso sarebbe, era giustificato pure prima, era anzi dovuto pure prima, ma magari adesso sarebbe, teoricamente sarebbe il momento proprio di andare a occupare le case, cioè chi non c'ha le case adesso dovrebbe via le case, perché è una forma di prevenzione, perché è una forma di assistenza, cioè e questo sarebbe diciamo l'obiettivo. Oppure andare a occupare sto cazzo di Forlanini, che tutti si sciacquano la bocca, ne parliamo, ne dimo, ma so anni che praticamente quello sta là chiuso, tenuto così, che poi si sa che definiva a finire. Cioè, voglio dire, ci dovrebbero essere anche degli spunti in cui tutte queste discussioni si concretizzano, diciamo, su qualcosa, tenendo conto, non siamo kamikaze, non vogliamo fare cose assurde, essere gli untori del contagio, eccetera. Però, vista la situazione, è chiaro che in qualche modo, un discorso che facevamo anche ieri, questo rapporto costo-beneficio su quello che fare per impedire diciamo, alcune situazioni che sono tuttora in atto, come quella dei carceri, come quella, ce ne sono 2000, bisogna che cominciamo pure a cominciare a valutarle, no? E questo, diciamo, penso che sia anche uno spunto così di discussione e di dibattito, dove dovremmo un po' tenendo conto che, cioè, manco inventandosi niente, cioè voglio dire, è chiaro, un esempio, tutte le riunioni in tutte le strutture della città, dei compagni, non compagni, si stanno tenendo in via forma web, diciamo, con Skype, eccetera. Questo fa capire che, insomma, pure noi stiamo dentro un po' una dinamica, diciamo, che ci vede oggettivamente un po' succubi da questa situazione, ma che dobbiamo capire pure un attimo insomma come rapportarci, e capire pure che qua insomma la questione va presa un attimo. E poi diciamo ci sono certe occasioni che non è che se le lasci passare ritornano, cioè questa storia qui ha fatto mette in evidenza una serie di questioni infinite. Sostanzialmente su ogni campo sto cazzo di sistema non dà alcuna risposta che non preveda che una parte sostanziale della popolazione ne venga a soffrire, tutto in nome del profitto, dei soldi, di queste cose qua. È chiaro che sono uscite fuori tutte queste cose e forse entrerà pure nella capoccia delle persone di cui siamo sgolati tanto tempo, cioè cogliamo questa occasione, cogliamo anche un'occasione diciamo per darci come pure come compagni, com'è una diciamo una un rinnovamento pure del modo di fare politica, di rapportarsi, insomma, che ci porta a qualche risultato. Non perdiamo questa occasione.
Sì, rilancio dicendo che su tutti i giornali, su tutti i telegiornali ci dicono che è il momento dell'unità nazionale. A questo punto dobbiamo avere la lucidità di dire che l'unica unità che vogliamo è quella degli sfruttati e delle sfruttate, perché oggi più che ieri siamo coscienti del fatto che lasciare indietro qualcuno vuol dire lasciare indietro tutti e tutte. Vogliamo la possibilità di poter restare a casa, quindi vogliamo avere una casa, vogliamo avere un reddito di quarantena che non ci costringa tra qualche giorno di dover uscire a cercare dei soldi non si sa bene come. Vogliamo la requisizione della sanità privata, perché non è possibile ancor più di ieri che la salute sia considerata una merce e ci sia chi sta lucrando su questa situazione. Vogliamo amnistia e indulto, perché non è possibile tenere dei coacervi di persone rinchiuse che potrebbero diventare ancora di più una mattanza da parte del virus dopo quella da parte dei secondini. E vogliamo soprattutto che questa crisi la paghi chi ha di più. Vogliamo una tassazione sui grandi patrimoni e ovviamente per ottenere questo ci dobbiamo organizzare. In questo momento è molto difficile incontrarsi. Noi abbiamo delle proposte per i prossimi giorni, per questi giorni. Scriviamo queste tematiche e attacchiamole su tutti i muri, o scriviamolo pure direttamente sui muri, insomma, mentre andiamo a fare spesa e mentre facciamo le nostre commissioni. A tal proposito mi permetto di ricordare i prossimi appuntamenti. Intanto oggi sempre su questa radio alle 18 ci sarà Mezzedes, dove ci saranno ulteriori approfondimenti e ulteriori possibilità di chiamare per continuare a discutere. Domani e i prossimi giorni a mezzogiorno ci sarà sempre questo spazio della radio e del coordinamento cittadino sanità, e rilanciamo per domenica alle 11 uno spazio più largo per poter fare un'altra assemblea radiofonica. Ovviamente proviamo ad organizzarci anche con le altre città. Prima abbiamo sentito Radio Onda d'Urto, ma proviamo a trovare dei meccanismi per comunicare su tutto il territorio nazionale. Vi ringrazio a tutti e tutte, e buona giornata e buona lotta.
E quando sono le 13:22 minuti primi, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9. Chiudiamo qui questo spazio di oggi, che ormai è diventato quotidiano, di assemblea radiofonica aperta sulla questione coronavirus e soprattutto su ciò che gli gravita intorno. Queste voci vi salutano, vi ricordano che ogni giorno dalle 12 ci sarà questo spazio che a cura di Radio Onda Rossa e del coordinamento cittadino sanità. Vi ricordiamo anche che tutti i podcast delle corrispondenze fatte questa mattina anche dell'assemblea, cioè dell'assemblea radiofonica che si è appena conclusa. Li potrete trovare in podcast sul sito www.ondarossa.info. Non mi resta che salutarvi e augurarvi una buona giornata a tutti e a tutte, soprattutto a chi è privato e privata della propria libertà personale. In ultimo vi ricordo che ancora fino alle 14 è possibile fare il mail bombing e mandare una mail ai vertici del carcere di Rieti, che versa in condizioni ancora più vergognose di quello in cui versano già di base tutte le carceri di questo paese con questa situazione assurda. Vi invitiamo ad andare sul nostro sito per verificare le modalità con cui potete fare questo mail bombing. Un abbraccio a tutti e a tutte e a risentirci presto. I'm not